Saluti a tutte e a tutti.
Saluti.
Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su novità fiscali importanti, quelle introdotte dal Decreto Legislativo 192 del 2024. Stanno cambiando le regole per le operazioni straordinarie, conferimenti, fusioni, scissioni. E c'è anche la nuova scissione con scorporo.
Esatto, e tutto questo ovviamente ha un impatto diretto.
Sì, impatta sulla compilazione del modello Redditi Società di Capitali 2025, in particolare sul quadro RV. La nostra analisi parte da un articolo del 23 giugno 2025, pubblicato sul blog dello studio Pizzano. L'obiettivo è capire cosa cambia in pratica. Vedremo i nuovi codici nel quadro RV, come si gestisce questa scissione con scorporo, le regole aggiornate per le perdite nelle fusioni e poi, la rivoluzione nel riallineamento dei valori nel quadro RQ. Partiamo proprio dal quadro RV e dai conferimenti. Ci sono novità per le attività professionali, giusto?
Proprio così. Nella sezione I del quadro RV arriva il nuovo codice 5.
Codice 5. E cosa identifica?
Identifica i conferimenti di, diciamo, complessi di attività legati all'esercizio professionale. Pensa al conferimento di uno studio professionale in una società. La norma di riferimento è il nuovo articolo 177 bis del TUIR. Operazioni di questo tipo generano quasi sempre disallineamenti. Ad esempio l'avviamento o la clientela. Magari hanno un valore civile, ma fiscalmente partono da zero.
Ah! Capisco.
E questi disallineamenti vanno indicati nel quadro. C'è un però, la decorrenza.
Cioè?
La norma parte dal 31 dicembre 2024. Quindi, nel modello SC 2025, l'applicazione sarà limitata ai casi avvenuti proprio a fine anno. È un punto fondamentale.
Sì.
Per questi specifici disallineamenti, quelli da conferimenti professionali ex 177 bis, non è possibile fare il riallineamento pagando l'imposta sostitutiva.
Ah, ecco, quindi quel disallineamento rimane lì, diciamo, congelato fiscalmente. Interessante. Passiamo alla scissione con scorporo, operativa dal 1 gennaio 2024. Come impatta sul quadro RV?
La scissione con scorporo è una figura nuova, peculiare. Il decreto 192 ne ha definito la disciplina fiscale nel TUIR. Nel quadro RV, sezione seconda, la società beneficiaria usa il codice 3 nel rigo RV13.
Ok.
Ma qui iniziano le, diciamo, particolarità. Il rigo RV14, quello sulla quota percentuale di patrimonio netto trasferito, ecco, quello va compilato per la beneficiaria.
E per la scissa?
Per la scissa no. Il rigo corrispondente, RV37, non si compila. Questo perché per la società scissa l'operazione ha natura permutativa. Non c'è un trasferimento proporzionale del netto in cambio di quote.
Chiaro.
Poi c'è il discorso delle riserve in sospensione d'imposta, quelle nei righi RV49 e seguenti.
Cosa succede a quelle?
La legge è chiara. Articolo 173, comma 15 ters, lettera F del TUIR. Restano tutte integralmente alla società scissa. Non si trasferiscono.
Capisco. Quindi un trattamento molto specifico. E per le altre posizioni soggettive? Tipo crediti, eccedenze?
Anche lì ci sono regole precise, con l'articolo 173,4 modificato. I crediti utilizzabili in F24 e quelli chiesti a rimborso restano alla scissa, non passano proporzionalmente alla beneficiaria. Invece i crediti di imposta agevolativi, quelli legati a incentivi specifici, diciamo, seguono quello che è scritto nel progetto di scissione. E questo naturalmente poi si riflette sulla compilazione del rigo RV66, quello sulle eccedenze IRES trasferite.
Bene, allora, cambiamo fronte. Le fusioni. Ci sono modifiche importanti sul riporto delle perdite fiscali, vero?
Sì, per le fusioni che hanno effetto nel 2024, l'articolo 172 del TUIR introduce un'alternativa significativa.
Ovvero?
Oltre al solito limite, quello basato sul patrimonio netto contabile della società che ha le perdite, ora si può usare anche il valore economico del patrimonio netto.
Ah!
Però attenzione, questo valore economico deve essere determinato tramite una perizia giurata. Questo nuovo limite si indica poi nei righi RV23 e RV57.
E questo cambia anche altri calcoli?
Sì, se si sceglie la via del valore economico, cambia anche il modo di calcolare i conferimenti dei soci che sono rilevanti per il test di vitalità, quello per il limite al riporto perdite.
Ok.
E non è finita. Il test di vitalità di fatto diventa doppio.
Doppio? In che senso?
Alla verifica tradizionale sui ricavi e costi del lavoro degli ultimi due esercizi se ne aggiunge una specifica sul periodo interinale.
Il periodo tra inizio esercizio e data d'efficacia della fusione.
Esatto. Bisogna prendere i dati di quel periodo, ragguagliarli ad anno e confrontarli con i due esercizi precedenti. Un controllo in più.
Insomma, una verifica più stringente. E arriviamo all'ultimo punto caldo, il riallineamento dei valori nel quadro RQ. Qui le novità sembrano davvero profonde.
Sì, possiamo dire radicali. L'articolo 12 del decreto 192 introduce una procedura completamente nuova per le operazioni fatte dal 1 gennaio 2024. Si gestisce nella nuova sezione VB del quadro RQ.
E la novità principale qual è?
Il costo.
Esattamente. L'imposta sostitutiva sale parecchio. Parliamo di un totale del 21%.
21?
Sì. È scissa in un 18% ai fini IRES e un 3% ai fini IRAP. E l'altra grande novità è che non è più rateizzabile.
Ah, quindi niente più rate.
Pagamento unico.
Pagamento unico. La scelta per questa nuova opzione per le operazioni del 2024 si fa nel modello redditi SC 2025.
Però c'è un regime transitorio, mi sembra di capire.
C'è, esatto, la vecchia procedura, quella della sezione VA, con l'imposta sostitutiva al 12% e rateizzabile.
Sì.
Resta utilizzabile un'ultima volta, ma solo per le operazioni avvenute entro il 31 dicembre 2023. L'imposta si calcola sul disallineamento che residua al 31 dicembre 2024.
Quindi un'ultima finestra per chiudere i conti col vecchio sistema, ma solo per operazioni passate. Bene, tirando un po' le somme, cosa consigliamo a chi deve mettere mano a queste dichiarazioni?
Beh, prima di tutto, massima attenzione nella compilazione dei quadri RV e RQ. È fondamentale recepire i nuovi codici, le nuove logiche, specialmente per la scissione con scorporo che è tutta nuova.
Certo.
Poi, nelle fusioni, bisogna prepararsi per questo doppio test di vitalità, che richiede dati più dettagliati sul periodo interinale. E infine sul riallineamento. Va valutata con molta cura la convenienza, se si ha ancora la possibilità di scegliere il vecchio regime per operazioni 2023. Il nuovo è decisamente più oneroso e immediato nel pagamento.
È chiaro che la gestione si complica ulteriormente.
Assolutamente. E al di là della compilazione, sorge una riflessione. Come questa continua stratificazione di norme, con regimi diversi che convivono, costi che aumentano per riallineare, come influenzerà le scelte strategiche delle aziende?
Potrebbe cambiare il modo di strutturare le operazioni straordinarie.
È possibile. Magari alcune operazioni diventeranno meno appetibili fiscalmente, o si cercheranno strade alternative. È un aspetto da monitorare, credo.
Ottimo spunto, grazie. Per chi volesse approfondire tutti i dettagli tecnici, ricordiamo l'articolo sul blog dello Studio Pizzano. E naturalmente, il confronto con il proprio consulente è sempre la scelta migliore per valutazioni specifiche. Continuate a seguirci.
Grazie a tutti.
Grazie per l'ascolto.